semplici coppie di coordinate. Il brano, il cosiddetto brano di Vangelo, Giovanni 11, della risurrezione di Lazzaro, inizia con una malattia. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, la sua sorella, era malato. E finisce, è l'ultima parola di questo lungo brano, una parola terribile, ucciderlo. Quindi c'è una meraviglia in questo brano, c'è una luce sfolgorante. La resurrezione di Lazzaro, segno della resurrezione di Gesù, ma notiamo il contesto tenebroso tra malattia e minaccia di morte. E questo ci fa subito entrare con tutte le fatiche della nostra vita, ciascuno di noi ha le sue. Speriamo che nessuno di noi in questo momento abbia a che fare con malattie e con minacce di morte, però fanno parte della nostra vita. Allora questo ci dice subito che non è un brano di Vangelo distante, ma un brano di Vangelo che ha a che fare profondamente con le nostre fatiche, le nostre malattie, la nostra paura di morire. E poi una seconda coordinata che è biblica e liturgica insieme, una coordinata strana, che è una coordinata olfattiva, di naso. Perché a livello biblico si ricorda, in questo brano di Vangelo, proprio l'inizio, dopo che si dice di Lazzaro che era malato, si dice: Maria era quella che aveva cosparso di profumo il Signore. C'è questa menzione al profumo, e poi noi sappiamo che a un certo punto ci sarà menzione del contrario del profumo. Signore, da 4 giorni manda cattivo odore. Quindi a livello biblico c'è la memoria di ciò che è stato raccontato prima, dell'unzione, il profumo, e qui invece un pesantissimo odore di morte. A livello liturgico è il contrario, perché noi alla quinta di Quaresima, che è questa, abbiamo appunto il brano del Vangelo della risurrezione di Lazzaro, dove c'è appunto il cattivo odore o l'ipotesi del cattivo odore. Ma sarà domenica questa che viene, dove, tranne nella messa centrale, che è la messa delle palme, quindi l'entrata di Gesù a Gerusalemme, il Vangelo sarà l'unzione di Betania. Quindi teniamo presente questo, anche questo legame. Ecco, alcune sono due coordinate proprio semplici. Ora passiamo alla lettura del testo e a cogliere, aiutarci appunto a sottolineare insieme qualche ricchezza. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Sempre concretissimo il Vangelo, noi siamo abituati a leggerlo, ma proviamo a pensare cosa vorrebbe dire per la nostra assemblea, appunto, una donna che profuma i piedi di un uomo, che l'asciuga con i capelli. Provate solamente a immaginare una scena di questo tipo, una scena molto forte, carica di amore. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Come sempre, il Vangelo, quando usa le parole, non le usa mai a caso, ed è sempre molto utile per fare esaltare, provare a toglierlo. Provate a pensare voi a dire a qualcuno, tutto tra persone con forti legami di affetto, una madre che dice al figlio: guarda che tuo padre è malato. 3 amici di vecchia data, dove uno dice all'altro: guarda che l'amico Giovanni, l'amica Maria, l'amico Alessandro è malato. Che bisogno c'è di mettere colui che tu ami? Che bisogno c'è? Perché uno dei tanti temi di questo Vangelo è che, lo vedremo anche poi con Maria, che arriva Gesù e non gli va incontro. E c'è anche del rancore in questo brano, ma guardate, è il nostro rancore molto umano quando c'è della sofferenza, ci sono dei problemi, che diciamo: ma Signore, ma perché non guardi giù? Avete presente questa frase? Semplice. Che dice: la nostra fatica, il nostro dolore, la nostra sensazione che abbiamo sempre un po' che Dio lì, bello, tranquillo, nell'alto dei cieli, che non è affatto tranquillo Dio, ma però questa è la nostra idea, E noi con questa preghiera, a volte detta, a volte non detta, a volte mi pareva: Signore, ma dai, ma guarda giù. Io magari adesso non lo sottolineo più, ma è continuamente presente in questo Vangelo. Quello che tu ami, dai, datti da fare. E poi sappiamo che c'è questa grandissima sorpresa, almeno a me sorprende sempre. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù, prima di tutto fa un discorso. Fa una piccola predica, che per carità, quando Gesù predica è sempre bello, però c'è uno malato, cioè, noi cosa avremmo fatto? Ci saremmo precipitati. Ti dicono che tuo padre, tua madre, tuo figlio, tua figlia, tuo amico, tua sorella è malato, ti butti, soprattutto se c'è amore. Qui invece Gesù fa un discorso molto limpido. Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di esso il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava, l'Evangelista ce lo tiene proprio a sottolineare, non è che il Vangelo, sì, c'è qualche volta il riferimento a Gesù che ama in modo esplicito e diretto, mi viene in mente il brano del cosiddetto giovane ricco, ma non è che ci sia scritto tantissime volte. Cioè, noi sappiamo che il Signore ci ama e ci sono molti discorsi sull'amore, nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, ma discorsi diretti, Gesù amava questa persona, questa e quest'altra, non è comunissimo. Qui l'Evangelista vuol dire che queste persone sono particolari per Gesù, come Giovanni è particolare per gli apostoli, queste sono particolari tra tutte le persone che Gesù incontra. Secondo il grande principio della elezione, Dio sempre sceglie qualcuno per poi salvare tutti, ma parte da qualcuno. Sceglie Israele per arrivare a tutti, sceglie 12 per arrivare a tutti, e qui ha degli amici particolari. Gesù amava Marta e sua sorella Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Tra l'altro l'Evangelista non ha neanche il pudore di scusare Gesù, del tipo: è rimasto 2 giorni, ma non poteva muoversi, era in prigione, ma questa è una fantasia, stava operando così tante guarigioni che, avete presente, no? Quando uno sa di un lutto e non può partecipare al funerale, dice: scusami, sarei venuto, ma sono all'estero, ma sono malato, ma avevo un altro funerale in contemporanea, perché ti spiace non reagire immediatamente. Questa frase qui: quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. E ancora parla Gesù. Poi dice: discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Sentite tutta l'assoluta calma olimpica del Signore Gesù. Classico Gesù, secondo Giovanni, aquila in alto, che vede tutto, che sa. Serafico. E lo sottolineo perché poi Gesù non sarà serafico per niente. Questo ci dice un segno ulteriore della ricchezza sconfinata del Signore. Su questo brano quasi lo stesso Evangelista Giovanni fa fatica a starci dietro, cioè prima dice un pezzo, poi dice un altro, ma non è semplice descrivere il Signore Gesù. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, bello questo nostro, che tira dentro anche gli apostoli. Ovviamente era soprattutto amico di Gesù, però sono tirati dentro, il nostro. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, vado a svegliarlo. Gli dissero i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Io qui non so perché la nuova traduzione ha messo si salverà, era così bella la vecchia, guarirà, perché vabbè. C'è tutto questo fraintendimento sul sonno e sulla morte, e qui c'è la cosiddetta ironia giovannea, l'ironia che è molto presente nei Vangeli. Da un lato i discepoli fraintendono assolutamente, infatti dopo Gesù dirà: Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Quindi da un lato capiscono Roma per Toma, ma dall'altro, è la stessa cosa che succederà poi con Caifa, ma non so se riusciremo ad arrivarci, dall'altro lato, sbagliando, però dicono la verità, perché in Cristo alla fine ogni morte non è altro che un sonno. Quindi sbagliano profondamente, ma per grazia di Dio dicono il vero. Anche se Gesù dice, Gesù aveva parlato della morte di lui, adesso invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Guardiamo un attimo queste due frasi. A leggere lentamente fa un po' impressione. Guardate cosa succede leggendo lentamente. Lazzaro è morto e io sono contento. Non so che sensazione avete voi, ma poi per carità, c'è tutto, come si dice, una spiegazione, una riflessione a favore dei discepoli, però io sono contento per voi di non essere stato là finché voi crediate. E finalmente, ma andiamo da lui. Oh, io l'ho sempre sentita tanto, questa lentezza olimpica di Gesù, certo molto saggio, però non so. Allora Tommaso, chiamato Didimo con gli altri discepoli, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Altro fraintendimento, tra l'altro un punto raro del Vangelo, è rarissimo nel Vangelo che un apostolo parli di fronte agli altri. Vedete, Tommaso disse agli altri discepoli, questa è una cosa rara, ed è un fraintendimento: andiamo anche noi a morire con lui. Vedete sempre il Vangelo, sbaglia Tommaso se si riferisce a questo brano dove non muore nessuno, anzi c'è uno che risorge, dice il vero in lunghissima prospettiva. Questa visione molto saggia del Vangelo, anche qui errore e verità si mischiano in un modo molto particolare. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che era già da 4 giorni, scusate, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Notiamo che qui c'è una spiegazione geografica, la distanza da Betania a Gerusalemme, anche qui, ma però per spiegare il perché c'erano tanti giudei che si erano mossi per consolare Maria e Marta. Non si dice appunto dove viene Gesù, ancora, non viene detto. Rimane questo peso di 4 giorni. Prima erano 2, adesso sono 4. Passa velocemente un po' il tempo. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. Bellissima questa frase in cui c'è profonda fede e c'è anche appunto un po' di rimprovero al Signore. Fatto bene, è garbato, ma torno a dire la cosa di prima, quando noi diciamo: Signore, guarda giù. Signore, ma dov'eri? Dov'eri? Detto, ripeto, è con grande affetto, grande amore, mi verrebbe da dire grande delicatezza spirituale di Marta, però ci sta questa cosa. È importante questo, perché se il Vangelo ci parlasse di un Signore che è sistematicamente sempre vicino, noi poi quando passiamo dal Vangelo alla vita sentiremmo una bruciante differenza. Come nel Vangelo Gesù è subito, si muove, agisce immediatamente, e io nella mia vita ho tutte le mie fatiche, a volte lo sento distante, a volte lo prego e non interviene. Invece no, la vita è già dentro il Vangelo. Per questo è importante, a mio parere, sottolineare questa calma di Gesù e anche questi rimproveri che in qualche modo Gesù riceve, e anche il fatto che Marta le va incontro, Maria no. Per carità, ci possono essere mille motivi, però mi colpisce. Gesù gli disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno, che è la fede ebraica nella resurrezione dell'ultimo giorno, soprattutto di una parte del popolo ebraico. I farisei credevano alle resurrezioni, i sadducei no, sono cose complesse, ma sicuramente dall'epoca dei Maccabei c'era questa fede nella resurrezione, appunto nell'ultimo giorno, che poi è la nostra, cioè che noi crediamo che risorgeremo nell'ultimo giorno, stessa cosa. Tuo fratello risorgerà, gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù gli disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Molto esigente il Signore. Suo fratello è morto, mentre sta facendo questo discorso. E Marta è grande. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E in quest'ultima frase non c'è neanche un cenno a Lazzaro. Poteva dire: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo, però adesso fa qualcosa. È una figura splendida, Qui c'è solamente la fede nel Signore. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. C'è un'iniziativa di Gesù, non la si vede qua nel Vangelo, però in qualche modo è riportata da Marta, di nascosto. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Tra l'altro, nel Vangelo di Giovanni, in generale nel Vangelo, tutte le persone sono, lo vedremo anche con Caifa alla fine, in modo drammatico, però è tutta gente molto sapiente, cioè succede una cosa, si fa una riflessione, magari non è quella giusta, però la seguono perché dice va a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli ancora: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E qui c'è questa cosa splendida che va a bilanciare tutta la prima parte del Vangelo. Allora, quando Gesù la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? È commovente questo Signore Gesù, che prima ci è stato descritto come colui che sa tutto, dall'alto, come un'aquila, e qui si commuove per empatia. È una cosa che io, ma milioni di predicatori l'hanno detto tante volte, come Gesù qui abbia la cosiddetta empatia dei bambini. Noi adulti, se uno piange o se uno ride, tendenzialmente siamo abbastanza schernati. I bambini sono connessi. Infatti, qui inizia la commozione di Gesù. Turbato, dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppia in pianto. Fortissima questa parola, non sono andato a vedere il greco, adesso non so cosa ci sia in greco, mi basta l'italiano. Scoppiare in pianto. Poteva esserci semplicemente: Gesù pianse, più equilibrato, più fine. Gesù scoppia. Dico la cosa che sapete anche voi: questo è un Vangelo che riesce a descrivere il vertice della divinità del Signore, la sua coscienza perfetta, cristallina, di come vanno le cose. Lo vedremo anche dopo nel ringraziamento. E questa umanità da bambino, ma ovviamente intuiamo che da bambino lo dico come vantaggio per Gesù, cioè se non ritornerete come bambini. Come diceva San Paolo, piangere con chi piange, ridere con chi ride, impresa diretta, senza giudicare. Semplicemente mi lascio invadere dall'emozione dell'altro. Allora disse di Giuseppe, infatti anche qui vedete sempre questa riflessione qui, guarda come lo amava, un pianto che dimostra l'amore. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Sentite che c'è sempre questo risentimento, questa roba, anche nei farisei, che qui sono presentati, ma alcuni di loro appunto, ma perché è questo qui che fa i miracoli? Dà la vista al cieco, sto amico qua è morto, ma perché? Di nuovo quella domanda, Signore, guarda giù. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Gesù disse, togliete la pietra. E rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, lo dicevamo all'inizio, e lì da 4 giorni. E disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Grande fiducia delle persone intorno a Gesù. Allora Gesù alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. E sappiamo che qui c'è l'altra cosa commovente, che Gesù ringrazia prima. Lazzaro non è ancora uscito. Cioè, lo schema normale è, Padre, fai risorgere Lazzaro, a parte che non sappiamo come abbia pregato Gesù, Lazzaro risorge, secondo tutti gli schemi dell'ex voto, grazie Signore che mi hai esordito. Signore alzò gli occhi, scusate, Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Che rapporto c'è tra il padre e il figlio, lo intuiremo un briciolino in paradiso, ma probabilmente anche lì neanche più di un briciolino. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Ecco, qui torna quel Signore appunto apollineo, sovrano, padrone assoluto della situazione, e però anche quello che è scoppiato a piangere è l'unico nostro Signore. Non preoccupiamoci se la nostra mente non sa tenere insieme uno che sa tutto e uno che piange con un bambino nella stessa persona. La nostra mente è limitata. Amen. Ci abbiamo messo 100 anni per capire le onde gravitazionali, o meglio per avere la prova, che forse sono una cosa un pochino più piccola, con tutto rispetto per la fisica, per Einstein, della divina umanità di Gesù, 100 anni. Intanto mi piace che qualcuno mi dice, sono anche molto contento, anche quando qualcuno di voi mi scrive, mi fa delle domande. Da un lato è bellissimo farsi le domande sul Vangelo, è molto anche ebraico, cercare di capire, sapendo che poi ci supera. È bello approfondire il Vangelo, non perché lo si capisce, ma perché si fa esperienza che ci supera. Per questo è bello sostare e cercare di capire, perché scopri che ti supera e dici, mamma mia quanto è grande. Però appunto perché cerchi di capire. Importante, vale per tutti i rami della fede, ma soprattutto per quando si ha a che fare con la Bibbia. Cerchi di capire perché scopri un mistero molto più grande di quello che immaginavi. E questo ci fa bene. Ci fa bene. Quindi torniamo al nostro Signore sovrano. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E fa poi una cosa molto semplice: grida, dà un comando. Il morto uscì, i piedi, le mani legate con dende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo, lasciatelo andare. Su togliete la pietra e su liberatelo, i padri della Chiesa hanno scritto cose meravigliose. Se la nostra vita fosse semplicemente un con noi, con i fratelli, togliere le pietre e liberare. Tra l'altro, questo liberatelo, se questo Vangelo è molto connesso con il Vangelo di domenica prossima, quando non c'è la processione degli ulivi, che è quello appunto dell'unzione, però è molto legato al puledro che viene sciolto, abbiamo presente, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, sciogliete il puledro, e qui, liberato, lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti, i farisei, riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. E qui c'è la tremenda ironia giovannea. Giovanni scrive comunque dopo la distruzione di Gerusalemme del 70, che è avvenuta non certo perché i romani sono venuti per causa di Gesù. Adesso non abbiamo tempo, ma immagino che nelle orecchie abbiamo questa cosa, cioè loro uccidono Gesù perché hanno paura che diventi, che sia un ribelle, per cui creano una gran confusione, vengono i romani, distruggono tutto, uccidono Gesù. In realtà Gesù non era questo, ma dopo la morte di Gesù poi verranno altri che veramente saranno rivoluzionari politici e veramente parte dei farisei ci crederanno, per cui ci sarà la famosa rivolta giudaica, verranno i romani e distruggeranno tutto. Impressionante, è drammatico. Tra l'altro dicono gli storici che probabilmente, poi sapete, quando si va su date così antiche, 70 a.C., non abbiamo le fonti, ma c'era stata prima una persecuzione giudaica, che poi è la ragione per cui iniziano le prime missioni ad Antiochia, per cui i cristiani erano stati cacciati, e probabilmente non vengono massacrati insieme a tutti gli altri durante l'assedio di Gerusalemme, anche se, ripeto, qui le fonti storiche sono deboli, però c'è questa cosa. Comunque c'è questa drammatica... Tra l'altro notiamo che non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di credere anche loro. Il ragionamento è freddissimo. Quest'uomo compie molti segni, va bene, allora cosa vuol dire? Cioè, ti interroga la cosa, ma non mi interroga affatto. Cerco di governare la situazione, anzi facciamolo fuori che è meglio. Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui, varranno i romani, distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Penso che qualcuno di voi abbia letto lo splendido commento di Martini sul foglio degli avvisi. Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un uomo solo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? E con il massimo del cinismo Caifa paradossalmente afferma una grande verità, che Gesù è morto per tutti. E non è per merito suo. Martini dice: tale rispetto di Dio, anche delle autorità, che Caifa, essendo sommo sacerdote, dice la verità. Lui è mosso dalle ragioni più bieche, ma nonostante tutto, altro detto popolare, Dio riesce a scrivere ugualmente diritto in queste righe stortissime, piene di sangue. Questo però, appunto, poi l'Evangelista lo dice, questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. L'Evangelista lo spiega. È simile all'infallibilità del Papa, se volete, un parallelo. E ci sono certe condizioni dove, appunto, in forza della risurrezione, una persona, anche se fosse brutto e cattivo, dice la verità. In questo caso il sommo sacerdote dice la verità, anche se, ripeto, per le motivazioni che sappiamo. Profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, non soltanto per la nazione, ma anche per unire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Finale tremendo di questo Vangelo. Pensate, un Vangelo che finisce sulla parola ucciderlo. Però, per grazia di Dio, sappiamo che non sarà l'ultima parola. E quindi ora semplicemente ci diamo del tempo di adorazione. Io ho sottolineato qualche cosa tra le mille, ciascuno può sottolineare ciò che desidera, ciascuno riprende in mano il Vangelo o anche le altre letture o i testi che ci sono dati. Preghiamo con calma nel silenzio. La bellezza di pregare ciascuno nel silenzio singolarmente, ma non da solo, che siamo qui un po', siamo insieme per pregare singolarmente e dopo invece diamo voce con le risonanze, con le preghiere di fedeli a una preghiera più corale e comunitaria.